Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
L'Avvento è un tempo di preparazione alla venuta del Salvatore, che nascendo da una vergine si è fatto uno di noi. Per prepararci all'incontro con lui siamo invitati a pregare e riflettere sul messaggio di speranza proposto da Sant'Agostino. Rialzati, per te Dio si è fatto uomo. La riflessione ci porta allora a considerare ciò che Dio ha fatto per me e ciò che io ho fatto per lui. Lui per me si è fatto uomo come me, da Dio onnipotente e creatore si è fatto impotente e creatura. Non ha voluto tenere conto delle mie fragilità, dei miei peccati, del mio volontario allontanamento da lui. E mi si è fatto vicino, invitandomi così a rinnovare la mia vita, inventando azioni per una vita nuova che restituiscano speranza e consapevolezza dell'amore di Dio. Io per lui invece non ho fatto nulla, anzi peggio, non l'ho neanche accolto. Per loro non c'era posto nell'alloggio, dice il Vangelo di Luca. Ogni rifiuto dell'altro, sia esso un immigrato, un avanzo di galera, un povero, un ammalato, è un rifiuto di Cristo stesso, essendo noi uomini membra gli uni degli altri, è un rifiuto di noi stessi. A tutti bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Vincenzo Proto in console, Luciana Fantini ed Elena Colson in regia. Fabio Colagrande è al microfono per questa puntata di Al di là della notizia che va in onda la vigilia della seconda domenica di Avvento. Anche oggi andremo a vedere come procede la preparazione alle festività del Natale in una diocesi italiana e poi continueremo la nostra riflessione sulla preghiera cristiana con Enzo Bianchi. Abbiamo aperto il programma con un brano del messaggio che l'arcivescovo metropolita di Reggio Calabria e Bo Vittorio Luigi Mondello ha indirizzato la sua diocesi per l'Avvento 2009 e Monsignor Mondello in questo momento in linea con noi da Reggio Calabria. Grazie per aver accettato l'invito, Eccellenza.
Prego.
Ecco, lei nel messaggio per l'Avvento 2009 si rivolge proprio ai fedeli della sua arcidiocesi invitando a pregare e riflettere sul messaggio proposto da Sant'Agostino: rialzati, per te Dio si è fatto uomo. E lei scrive: la riflessione ci porta a considerare ciò che Dio ha fatto per noi e ciò che noi abbiamo fatto per lui.
Purtroppo il problema vero diventa, da un lato, riconoscere ciò che Dio ha fatto per noi, e molto spesso non siamo pronti a riconoscerlo, ma soprattutto, dicevo, ciò che noi abbiamo fatto per Dio. Perché molte volte noi vorremmo Dio al nostro servizio e non siamo pronti invece a rispondere a quello che Lui ci propone, ad accogliere quindi il suo amore e a indirizzare la nostra vita secondo il suo insegnamento. Badando a questo secondo aspetto, credo che noi puntiamo soprattutto nella formazione di cristiani adulti che sappiano dare la loro testimonianza di vita senza ambiguità, soprattutto nel campo nel quale il Signore li mette a lavorare, e quindi in tutti i campi, ma in modo particolare nella politica e nel campo del sociale.
Lei scrive inoltre: ogni rifiuto dell'altro, sia esso un immigrato, un avanzo di galera, un povero, un ammalato, è un rifiuto di Cristo stesso. Sono parole che nascono dal Vangelo, che hanno una chiara applicazione pratica, concreta.
Certo, perché purtroppo noi stiamo constatando come spesso davanti a difficoltà personali, interne, diciamo, da parte delle nostre famiglie, con questa crisi che si trovano quindi in molte difficoltà, si trovano poi a mettersi in contrasto con gli immigrati, con persone che vengono da altri posti, come se fossero degli intrusi che tolgono il pane di bocca a quelli che già poco ne hanno di questo pane. Questa visuale non è cristiana, evidentemente, e non è la visuale migliore per risolvere questi problemi. Noi anzitutto dobbiamo riconoscere che il primo e più grande immigrato è Gesù Cristo, è il Dio che si è fatto uomo, è venuto in mezzo a noi come un immigrato, è venuto poi ed è fuggito in Egitto per salvarsi, ed in Egitto è stato un immigrato. E quindi rifiutare l'immigrato vuol dire mettersi contro Cristo stesso, rifiutare Cristo stesso. Per noi come cristiani tutti gli uomini devono essere considerati nostri fratelli a qualunque lingua, razza, popolo, nazionalità o fede appartengano. Questo è il principio, non si può vivere il Natale altrimenti con altre considerazioni, con il rifiuto dell'altro, chiunque esso sia. Bisogna che ci sia in noi questa capacità di accoglienza e questa capacità di sentirci fratelli con tutti gli altri uomini e soprattutto con quelli che sono in maggiori difficoltà. Qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me, dice il Vangelo.
Eccellenza, nel programma pastorale per l'anno 2009-2010 della sua diocesi, lei sottolinea la necessità di una maggiore presenza sul territorio dei cristiani e sottolinea l'esigenza che emerga una nuova figura di laico cristiano. Ecco, perché c'è questa esigenza?
E perché purtroppo finora molti laici si sono impegnati, sì, dobbiamo riconoscere, però erano laici adatti per tempi differenti dai nostri. I nostri tempi richiedono una presenza di laico maturo, una presenza di laico che non faccia il Don Chisciotte, che non con la lancia in resta andare a combattere chissà chi, ma sappia coerentemente dare testimonianza della sua fede nella situazione in cui si trova, anche se questa testimonianza deve costargli la non promozione, il rifiuto degli altri, l'essere messo alla berlina degli altri. Io ho ricordato anche quello che il cardinale Dettamanzi ha detto all'inizio del convegno di Verona: è meglio essere cristiani senza dirsi che non dirsi cristiani senza esserlo. Noi vorremmo che i nostri adulti fossero cristiani in pieno, anche dicendosi cristiani, senza dirlo, diciamo, era un paragone, il meno male li si cerca, ma il vero bene dovrebbe essere cristiani, dirsi cristiani, testimoniare il cristianesimo.
Sono parole le sue che assumono un'importanza particolare in una realtà sociale e territoriale come quella della Calabria, dove c'è una forte presenza della criminalità organizzata, dico bene?
Sono particolarmente interessanti qui, ma credo che valgono per tutti i cristiani, dovunque si trovano, perché oggi la crisi nella Chiesa, la carenza di fede si nota ovunque. E poi oggi è riconosciuto, almeno dalle statistiche, che i cristiani non sono più la maggioranza del popolo italiano, anche se le statistiche dicono che abbiamo 90-95% sono cristiani, ma poi sono cristiani che non accettano l'aldilà, sono cristiani che non accettano la risurrezione, sono cristiani che non frequentano, di modo che i cristiani cattolici in Italia sono ridotti ora a piccolo lumicino. Ma questi devono essere, non si devono scoraggiare per questo, devono essere autentici testimoni del Vangelo, coerenti con la loro vita. Noi oggi non abbiamo più bisogno di persone che si dicono cristiani per poter far carriera in politica, si dicono cristiani per andare a chiedere al vescovo il posto di lavoro che lui non ha e non può dare e così via. Abbiamo bisogno di cristiani che autenticamente mostrino la propria fede anche davanti a questi problemi sociali, quale la malavitosità, quindi l'andrangata, la mafia, eccetera, senza per questo dover ricorrere ad altri, ma dando la loro testimonianza, quindi gli imprenditori, per esempio, non lasciarsi scoraggiare, ma con la loro fede andare avanti anche a costo di qualche sacrificio.
Infine, Monsignor Mondello, domenica 12 dicembre avrete in diocesi la benedizione delle statuine del Bambinello, una tradizione che segna ormai l'avvicinarsi del Natale. Che significato assume e un po' come, dal punto di vista anche delle tradizioni, come la sua diocesi si sta avvicinando a questa festa?
Veda, noi questa della benedizione del Bambinello è una tradizione per noi molto antica e l'abbiamo voluta continuare a mantenere, dando come finalità quella di non solo di aiutare i bambini a comprendere quanto sia importante il Natale e quindi avere il Bambinello benedetto da mettere nella grotta del presepe fatta nelle loro case, perché c'è una bella tradizione qui di presepi fatti in casa, ma anche fare una raccolta per aiutare i bambini poveri di Gerusalemme. E noi ogni anno mandiamo questa raccolta fatta dai bambini proprio, non è una cifra enorme, si aggira su 2.000 euro, ma sono raccolte dai bambini e mandate al patriarca di Gerusalemme, che ogni anno ci risponde e ci ringrazia.
Allora grazie Monsignor Mondello, grazie, buon avvento e buon Natale.
Prego, altrettanto a lei, arrivederci.
Ringraziamo dunque l'arcivescovo di Reggio Calabria Bova, Monsignor Vittorio Luigi Mondello, e cambiamo pagina. Se il monaco prega solo quando sta in preghiera, egli non prega affatto. Questa sorta di proverbio, che proviene da una collezione anonima di detti dei padri del deserto, ci introduce dunque alla seconda parte del nostro programma del sabato di Avvento, dedicata a una riflessione sulla preghiera cristiana. Ecco la seconda puntata della nostra conversazione con Enzo Bianchi, che ci guiderà fino alla quarta domenica di Avvento. Siamo con il priore Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica ecumenica di Bose. Continuiamo le nostre riflessioni nel tempo di Avvento dedicate alla preghiera sulla scorta del suo saggio Perché pregare, come pregare, edito da San Paolo. In questo libro, Enzo Bianchi, lei fa una catechesi interessante, catechesi biblica, indicando quali sono i principali insegnamenti di Gesù sulla preghiera, poi partendo dal Vangelo. Possiamo riassumerne alcuni?
Ma Gesù certamente non solo ci ha chiesto di pregare e ha parlato molte volte della preghiera cristiana, però è anche vero che ci ha dato alcune condizioni di questa preghiera, proprio perché non fosse semplicemente un'attività religiosa che l'uomo compie in tutte le religioni, ma che fosse una preghiera efficace che ci mette in comunicazione con Dio. Allora sono parole del Vangelo che tutte conosciamo. La prima di pregare, cerca di riconciliarti con il fratello, nel senso che se tu vuoi parlare con Dio che non vedi, devi vedere la tua capacità a stare in comunione, in comunicazione con il fratello che vedi. È una comunicazione, una comunione che ha bisogno di carità, di riconciliazione, di amore. Una seconda istanza che chiede Gesù è quello che la preghiera non venga ostentata, venga fatta nella cella, venga fatta nel segreto, cioè sia un'attività essenzialmente gratuita, non deve essere fatta perché gli uomini vedano in noi delle persone religiose, perché vedano in noi delle persone esemplari. La preghiera nasce proprio, direi, da questo bisogno di ascoltare Dio e di parlare con Lui, ed è un bisogno personale che sta all'interno anche di un segreto che nessuno può violare. Poi Gesù ha detto di pregare con umiltà, nella preghiera mettersi davanti a Dio come un peccatore, come un pubblicano che non pretende nulla, che non si vanta, ma che apre la mano verso il Signore per chiedere il suo amore e la sua misericordia. E poi ha chiesto di pregare sempre, senza stancarsi. La preghiera è un'attività faticosa, la preghiera è un'attività che richiede una vera e propria resistenza a tutta una serie di opposizioni, di distrazioni, e allora occorre davvero pregare senza stancarsi. E avere questa continuità, quasi che la preghiera diventi il respiro nella giornata del credente. E poi ancora, certo, Gesù ha detto di chiedere nel suo nome, di non dimenticare mai che qualunque domanda facciamo a Dio passa attraverso quelle domande, la domanda che Gesù fa il Padre per noi, che poi domanda dello Spirito Santo, di consolazione, di intelligenza per tutti gli uomini. Ecco, queste sono certamente delle esortazioni con cui Gesù ha accompagnato la preghiera, ma dalle quali, dall'osservanza delle quali dipende la verità, la veridicità della preghiera cristiana.
Enzo Bianchi, perché oggi la preghiera di domanda, una delle forme di preghiera che lei individua, assume spesso la forma quasi di un rito magico, poco evangelico?
Perché in qualche misura forse è sempre stato così, oggi lo si sente di più perché in questa logica del tutto e subito gli uomini chiedono e pretendono che tutto sia dato loro e si affidano facilmente a formule che rispecchiano più la magia, la superstizione, che non la propria responsabilità nella storia, una responsabilità che nasce dal dono dello spirito, dall'uso della ragione illuminata dallo Spirito Santo di cui siamo dotati, per cui certamente si insinua facilmente una forma della preghiera di domanda che non è quella preghiera di domanda sulla quale Gesù ha insistito molto e che diventa poi, nelle parole di Gesù, la domanda delle cose buone tra le cose buone, la domanda dello Spirito Santo, che significa domanda dell'amore, della misericordia di Dio, dell'intelligenza per le nostre azioni, l'unica cosa di cui gli uomini hanno veramente bisogno.
Qual è invece il significato della preghiera di ringraziamento e perché è così importante nella vita del cristiano?
Ma perché il ringraziamento è la maniera di dire al Signore: ecco, io sono davanti a te e lo sono gioiosamente, ti ringrazio che tu mi hai creato. Era la preghiera quotidiana del cristiano che si svegliava ogni mattina: Signore, Padre, ti ringrazio di avermi creato. Ma diventa un ringraziamento per tutto, per i rapporti, per ciò che viviamo, per la storia, per la creazione. Non a caso la preghiera poi per eccellenza cristiana, la preghiera delle preghiere, è l'Eucaristia, che significa ringraziamento, ed è un ringraziamento addirittura cosmico, fatto attraverso il dono più straordinario che può avvenire come dono a Dio, che è il dono della vita di Gesù Cristo offerta in sacrificio di ringraziamento al Padre. Lì c'è davvero tutta l'essenza, direi, e il fine della preghiera cristiana.
Come pregare nel tempo di Avvento?
Nel tempo di Avvento si prega innanzitutto vegliando nella vigilanza. Io credo sarebbe importante che dei cristiani provassero qualche volta a alzarsi prima, a ritardare il sonno, proprio in questo atteggiamento di veglia, facendo partecipare il corpo a un'attesa del Signore che viene. L'Avvento è l'esercizio di attesa di questa venuta del Signore e quindi richiede un impegno, come dicono tutti i Vangeli dell'Avvento: vigilate, vegliate, vivete in sobrietà, non lasciatevi prendere dal sonno, dalla sonnolenza spirituale, siate attenti perché il Signore è alle porte, il Signore viene, e questa è la più grande consolazione nella nostra vita: il Signore viene presto.
Priore Bianchi, la ringraziamo e le auguriamo un buon Avvento.
Grazie, buongiorno.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Al di là della notizia, che è andata in onda nel secondo sabato di Avvento. Grazie all'arcivescovo di Reggio Calabria Bova, Monsignor Mondello, grazie a Enzo Bianchi. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, che sono andati in onda qualche minuto fa.
Amanda e Raffaele condannati a 26-25 anni di reclusione. Il dolore dei parenti, la famiglia di Meredith è stata fatta giustizia. Pentiti e polemica dopo le parole di Spatuzzo. La maggioranza infanga l'Italia. Nel pomeriggio manifestazione antigoverno. Parma, trovato in una cantina il tesoro di Tanzi. Van Gogh, Picasso, Cézanne per oltre 100 milioni di euro. Incendio in un night di Perm in Russia, oltre 100 i morti, il rogo provocato dall'esplosione accidentale di fuochi d'artificio. Natale, 20 miliardi di euro per regali utili, dice Confesercente, bene, cibi e vini italiani, tredicesima spesa per la casa. Calcio, attesa e apprensione per Inter-Juventus, in campo stasera alle 18 il Milan contro la Sampdoria di Cassano. Buongiorno dal TG1. Colpevoli. A mezzanotte di ieri, dopo 14 ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise di Perugia ha letto la sentenza che condanna rispettivamente a 26 e 25 anni Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio della studentessa inglese Meredith.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi. L'abbiamo ascoltata come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta. Sono le 13.34 minuti. Vi ricordo l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana tra 25 minuti, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Riprendiamo la nostra diretta. Nella seconda parte oggi ci occupiamo di una iniziativa, di una manifestazione culturale importante che è ripartita questa mattina a Roma, Più Libri, Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, giunta all'ottava edizione. Anche quest'anno è il Palazzo dei Congressi di Roma all'Euro ad ospitare da oggi fino all'8 dicembre 409 case editrici medio-piccole, un fitto programma di appuntamenti, anteprime, presentazioni, mostre, laboratori, incontri. Più Libri, Più Liberi, organizzata dall'Associazione Italiana Editori in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In linea con noi, e lo ringraziamo molto per questo, c'è Fabio Del Giudice, direttore della Fiera Più Libri, Più Liberi. Buon pomeriggio, Del Giudice.
Buon pomeriggio e grazie a voi.
Ecco, so che dovrebbe essersi appena conclusa l'inaugurazione. Com'è andata?
Molto bene, molto bene. Abbiamo avuto l'onore di aver aperto questa manifestazione alla presenza del sottosegretario Giro, il ministro dei beni culturali, e dell'ambasciatore Vattani, presidente dell'ICE, oltre che degli assessori alla provincia, al comune e alla regione di Roma. E devo dire una grossa soddisfazione anche perché il pubblico romano continua a rispondere in maniera veramente entusiastica a questa iniziativa. Abbiamo appena iniziato, da poche ore, e già il Palazzo dei Congressi è pieno, e questo ci dà molta soddisfazione perché vuol dire che la cultura non è assolutamente morta come alcuni sostengono.
Ecco, cosa dicono i dati Istat 2009 sulla lettura e i dati anche sul mercato dell'editoria?
Dicono che rispetto a quello che era la situazione qualche mese fa, che faceva presagire scenari drammatici, invece la seconda parte dell'anno ci sta offrendo un recupero che ci permetterà di migliorare le performance e continuare quel trend di crescita che abbiamo avuto negli ultimi anni, anche se dobbiamo ricordare purtroppo che il nostro paese rimane fanalino di coda in termini di indici di lettura in Europa. Siamo al penultimo posto tra i paesi dell'Unione Europea. E questo non ci fa onore, scontiamo una tarda alfabetizzazione in Italia, ma sicuramente scontiamo anche una inerzia da parte politica nell'attività di promozione della lettura. E questo chiaramente ci dispiace perché siamo convinti che la lettura sia alla base della formazione sociale e anche dello sviluppo economico del paese.
In questo contesto qual è il ruolo delle case editrici medio-piccole come quelle che si riuniscono in questi giorni all'Euro?
Ma è un ruolo fondamentale, ne parlavamo prima nel corso dell'inaugurazione con l'assessore Croppi, ha un ruolo fondamentale dal punto di vista della garanzia del pluralismo culturale nel nostro paese. Noi in Italia abbiamo circa 1000 case editrici attive, in realtà il censimento ne dichiara molte di più, ma case editrici vere e proprie sono circa un migliaio, che è un numero molto alto. Questo garantisce libertà di espressione, garantisce tutte le forme di pluralismo che ogni paese civile dovrebbe avere, e rispetto ad altri paesi in Italia noi stiamo vedendo che la piccola editoria resiste a quei tipici fenomeni di concentrazione che invece stanno verificando in Inghilterra o in Francia. La piccola e media editoria rosicchia da un po' di anni fatturato e quindi mercato alla grande, quindi vuol dire che malgrado le difficoltà resiste bene.
Ecco, so che Più Libri Più Liberi riguarda il futuro del mercato editoriale. Quest'anno c'è uno spazio interamente dedicato agli strumenti di lettura digitale, aperto al pubblico da oggi fino alla fine della fiera, un corner ebook. Per qualcuno potrebbe sembrare una strana parola, corner ebook, insomma un angolo per il libro elettronico che ormai iniziamo a vedere anche nelle librerie a Roma, insomma è un oggetto che sta diventando sempre meno misterioso. Ma che futuro può avere questo ebook?
La domanda è lecita, la risposta è difficilissima. Noi riteniamo che ci sarà sempre più un'integrazione fra i due strumenti. Personalmente ritengo che difficilmente il libro elettronico sostituirà il libro di carta. Sicuramente ci saranno determinati tipi di lettura che si sposteranno sul in formato elettronico, mi riferisco fondamentalmente agli studenti, agli attenti ai lavori, a coloro che hanno necessità di avere a disposizione prontamente un gran numero di testo, magari utilizzeranno la lettura proprio per lavoro. Contemporaneamente sono convinto che prima di andare a dormire sul nostro comodino continueremo ad avere il nostro libro di carta per poter sfogliare le pagine e continuare magari a fare le orecchie e fogli per mantenere il segno.
Quindi non è il caso di impegnarci in un movimento per la difesa del libro cartaceo?
Ma direi proprio di no, anche perché c'è una curiosità di cui forse pochi si rendono conto. Il libro è probabilmente il più antico oggetto industriale che ha mantenuto nel corso dei secoli la propria originalità, cioè non ha subito praticamente nessuna evoluzione perché è nato perfetto probabilmente. E tengo anche una cosa curiosa riguardo a questi ebook che i lettori potranno finalmente vedere venendo qui al Palazzo dei Congressi, cioè questi nuovi strumenti che sono dei piccoli computer tendono quanto più possibile ad assomigliare proprio ai libri tradizionali, proprio a dimostrazione della perfezione dell'oggetto libro in quanto tale.
Per chiudere questa conversazione con Fabio Del Giudice, direttore della fiera Più Libri Più Liberi, che si è aperta oggi all'Euro al Palazzo dei Congressi, diciamo, c'è un argomento che ci interessa da vicino come Radio Vaticana, è boom per l'editoria religiosa, voi lo confermate, tra l'altro avete organizzato anche un incontro martedì 8 dedicato proprio a questi dati che poi daremo anche ai nostri ascoltatori, l'editoria di religione, i perché di un successo, questo è uno dei tanti appuntamenti di queste giornate, non è vero?
Sì, assolutamente, abbiamo osservato che non solo le case editrici che tradizionalmente si occupano di argomenti religiosi hanno avuto una crescita nell'ultimo periodo, ma l'argomento religione è diventato sempre più oggetto anche di case editrici che fino a poco tempo fa si interessavano completamente alla tematica. Sono tanti titoli anche all'interno dei grandi marchi editoriali che parlano di religione e questo è chiaramente il sintomo di un successo, di un'esigenza da parte dei lettori a cui il mercato sta rispondendo prontamente.
Diciamo anche libri a volte critici, no, con la Chiesa, ma basta fare una passeggiata in una grande libreria, si vedono tantissimi titoli che hanno a che fare con Dio, con la Chiesa, con il Vaticano. Chissà cosa vorrà dire. Grazie davvero a Fabio Del Giudice, buon lavoro, buona fiera.
Grazie a voi, vi aspettiamo all'Euro.
Sono le 13:42 minuti, vi ricordo dunque all'Euro Palazzo dei Congressi, Più Libri Più Liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria giunta all'ottava edizione dal 5 fino al 8 dicembre, fino a martedì. Allora, e boom per l'editoria religiosa, dicevamo con Fabio Del Giudice, vi racconto, dal 2000 a oggi è cresciuta del 13,8% in base all'indagine dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori, studio fatto per l'Unione Editori e Librai Cattolici, la domanda di lettura di libri su tematiche religiose, dunque una crescita del quasi del 14%. I lettori che all'inizio decennio erano 2.650.000 sono passati a oltre 3 milioni. L'incremento è molto superiore, pensate, alla crescita media fatta registrare dalla lettura nel nostro paese nello stesso arco di anni. A questo boom dell'editoria religiosa, la fiera Più Libri Più Liberi dedicherà un incontro martedì 8, giorno dell'Immacolata, dalle 10:30 alle 12 nella Sala Smeraldo al Palazzo dei Congressi dell'Eur. Diversi gli ospiti, rappresentanti di diverse case editrici cattoliche, dunque parleranno di questo boom, uno dei tanti appuntamenti di questa fiera. Noi siamo in chiusura del nostro spazio in diretta, tra 17 minuti Radio Giornale della Radio Vaticana, grazie a Vincenzo Proto e Gustavo Messina che si sono alternati in console, in regia Elena Colson e Luciana Fantini, da Fabio Colagrande buon sabato e buona domenica.